Wow, eccolo qua, This New Puritans, industrial però invece molto, come si dice, rarefatto, ecco, vorrei dire, questa traccia che vede il featuring di Caroline Polachek. Fantastico, ecco, a proposito, 28 anni penso, a proposito di Jeff Buckley, mi dice Laura, grazie a te Laura, un cuore che ricambio. 28 anni, era il 97, allora l'album è del 94 forse, è il 97 quando è scomparso, accidenti. Ecco qua, tanto di almeno quanti erano i suoi anni, forse anche di più. Grazie Laura, grazie mille. E viva, fantastico questo brano, grazie Dario, grazie per questo splendido Night Toys, viva e buona serata, grazie Emiliano, evviva, evviva. E nel frattempo adesso, dopo di me arriverà Anubi con Alessio Ramaccioni, Valentino De Luca, e poi dopo Diego Armando con Alessio Ramaccioni, si parla di calcio, e Marco Bosco. Viva! E allora siamo arrivati all'ultima traccia che ci ascoltiamo alla grande. Nel frattempo voglio salutare tutti quanti erano in ascolto oggi, a cominciare da Antonio, che non ti sei palesato ma Pictures of You è arrivata, Bobby Larosi, Fabrizio e le sue trasmissioni qui a Radio Città Aperta il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno con l'Atomic Branch, e poi l'altra trasmissione sua la domenica dalle 16 alle 18. Maria, Gianturco, Peter Punk, la Dani, Purple Art ovviamente, Andrea Pastaman, Stefano lo Spendaccione, la Rosi, il braccio armato di Instagram, Rob the Grig, Stefano De Camoz, l'Antonella, la Laura, e poi Emiliano, e poi la Katia No Name, grazie per la compagnia, alla prossima, buonissima serata a te, un cuore che ricambio Katia, grazie. Iniziamo con questa traccia che la facciamo partire perché è una full length e mi piace, a volte a forza di leggere Whistle prima in, come si dice, nel pezzo di Death and Vanilla, e sentire atmosfere baleariche, andiamo indietro al 1991, un capolavoro di Frankie Knuckles, parlavamo anche di Manuel Gorci, che è 2 e 4, usato nella house, eccetera eccetera. Questa traccia meravigliosa nella full length version si chiama The Whistle Song, la canzone del flauto che ci ha fatto ballare un casino. Ciao Pietro, viva, eccoti, calici in alto, ecco qua l'Antonella, un abbraccio Dario, un cuore che ricambio, grazie a te, evviva. E poi la Laura, ecco la bellissima puntata Dario, grazie, tanti cuoricini anche per te Laura, grazie, evviva. Chiudiamo con Frankie Knuckles e ci sentiamo poi giovedì prossimo, sempre dalle 18 alle 21, sempre a Night Toys, sempre a Radio Città Aperta, giovedì prossimo 5 giugno. E niente, what else? Buona serata, fate i bravi, vi voglio bene, kiss kiss, a giovedì dalle 18 alle 21, in replica il venerdì dalle 20 alle 23, podcast online verso le 9 e mezza con tutta la playlist. Pezzo incredibile questo, ce l'ascoltiamo nella sua completezza. Baci, ciao Rosy, grazie Darione, buon weekend a te, un cuore che ricambio Rosy, dovrò lavorare un po' però. Va bene, kiss kiss. Pensiamo alla musica che ci fa star bene. Ciao.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Venerdì 6 giugno, ore 21, nella splendida cornice del Teatro Arcigliuto nel cuore di Roma, una serata imperdibile a sostegno di Emergency Volontari Roma. Protagonisti della serata, i Trame, una band italiana che fonde post-rock, ambient ed elettronica. Sul palco, il pianoforte e i sinti di Andrea D'Amico, Acamozzo, con la batteria e la drum machine di Gianluca Catalani. Un viaggio sonoro nato nel 2021, tra emozione e sperimentazione. Promo speciale per gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Di Trame Radio Città Aperta all'ingresso e pagherai solo 8 euro con il 50% di sconto sul primo drink. Prenotazioni al 334 370 6004. Non mancare, la musica quella vera ti aspetta.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
It's wide in and out. The pulse of flowing love. Spread the cold to me, the others. Pleasure fills with love till dawn. It's wide. Call for sacred hours.
radiocittaperta.it, la tua radio online.
Cronache da Gaza.
Un saluto a tutte e a tutti, io sono Alessio Ramaccioni e queste sono le Cronache da Gaza. Cronache da Gaza è una trasmissione, un podcast che Radio Città Aperta ha deciso di produrre e trasmettere per contribuire a rompere il silenzio mediatico intorno alla strage in corso. Silenzio che lentamente e faticosamente sta iniziando a sfaldarsi, ma non basta. E dunque ecco la tragedia di Gaza raccontata da chi la sta vivendo e subendo, una testimonianza diretta e terribile che ci racconterà com'è la vita sotto le bombe dell'esercito israeliano, senza possibilità di fuga, senza prospettive per il futuro, un futuro che sia anche domani. Dalla voce di un corrispondente Gazawi, la cronaca della mattanza in corso da oltre un anno, il massacro di giornalisti palestinesi e il divieto di entrare alla stampa internazionale rendono quasi impossibile ascoltare la voce, le voci di Gaza. Una testimonianza del genere è dunque incredibilmente preziosa. Ogni settimana, in diretta e poi disponibile in podcast, proporremo una serie di appuntamenti che racconteranno, attraverso la voce del nostro corrispondente, la realtà quotidiana di chi vive il conflitto. Buon ascolto. La prima domanda riguarda te. Come stai? Che situazione stai vivendo dal punto di vista della sicurezza? Parlaci di te e della tua storia.
Hello. So in the beginning I choose to be anonymous, but right now.
Ciao a tutti. All'inizio avevo deciso di rimanere anonimo, ma ora credo di non dover più farlo, perché non ho più nulla da perdere e neanche nulla da temere. Mi chiamo Amjad e ho 22 anni. Qual è la situazione attuale? Al momento mi trovo nella zona centrale di Gaza, vicino all'area urbana. Non ci sono militari in avvicinamento o in marcia, direi. Ma la situazione non è facile, ci sono molti bombardamenti e in molti luoghi. L'operazione militare attualmente in corso qui è aerea, almeno fino ad ora. Forse potete sentire il rumore dei droni qui, ci sono molte attività e molti bombardamenti in corso. Negli ultimi due giorni ci sono stati molti bombardamenti, proprio vicino a noi, molto vicino. Sia ieri che questa notte c'è stato poi un bombardamento molto intenso vicino a noi. Praticamente era a un isolato di distanza da casa mia, intendo il luogo in cui alloggio attualmente. Per quanto riguarda la mia storia, ero uno studente, studiavo letteratura inglese e francese. Ero poi un attivista per i diritti umani e facevo parte di un progetto teatrale qui a Gaza. Era in collaborazione con un gruppo italiano. Avremmo dovuto essere in Italia l'11 ottobre 2023. Purtroppo però è successo questo. È scoppiata la guerra e non sono più potuto partire. Anche se prima della guerra, circa due mesi prima, ero a Bruxelles con una borsa di studio per studiare all'ULB, l'Università Libera di Bruxelles. Purtroppo non sono più riuscito a partire. Poi è successo questo folle evento. Attualmente sto completando gli esami per finire l'università online. Spero di riuscire almeno a ottenere un'istruzione adeguata. Penso che proverò ad iscrivermi, ma non so se riuscirò a fare domanda all'università. E anche se lo facessi, non saprei come gestire l'evacuazione. Quindi al momento non ci penso, ma spero di poter ottenere una buona borsa di studio o di trovare una buona università che mi permetta di uscire da questa follia.
The last subject to finish my university, online university, but I do hope that I will be able to at least get a proper education. Or anything. I try to apply, but I'm not that fortunate to apply to universities. And even if I apply to universities, I don't know any matters regarding the evacuation. So Currently, I do not think about this thing, but hopefully, I will be able to have or face a good scholarship or a good university which allow me to get out of this madness.
In che zona ti trovi adesso? Dove sei ora? Ci sono operazioni militari o bombardamenti? Ce ne sono stati negli ultimi giorni? Sai cosa potrebbe succedere dal punto di vista della guerra di qui a breve?
La vera paura che stiamo affrontando in questo momento è quella di non sapere cosa succederà in futuro. Niente ha senso, quindi fino ad ora stiamo aspettando, non sappiamo cosa succederà, che tipo di follia, quale piano militare verrà messo in atto. Ma per poterci sentire al sicuro, scegliamo di non credere che ci sia alcun cessate il fuoco, perché non si vuole nutrire questo tipo di speranza, perché poi, all'improvviso, questa speranza svanisce. Speriamo che non accada nulla di simile ad un vero e proprio esodo forzato delle persone, perché sarebbe una follia. Spero che questo non accada. La cosa davvero terrificante, dal mio punto di vista, di questa guerra è che non ha alcun senso. Dovrebbe finire. Credo che sia un conflitto diretto tra la parte israeliana e quella palestinese. Anche dal punto di vista militare e politico, questa guerra non dovrebbe continuare. Non sono un politico, ma so ciò che sta accadendo in questo momento. È qualcosa che non ha senso. Si sta solo prolungando questa sofferenza, senza alcun obiettivo, senza alcun senso. L'obiettivo è uccidere tutti i palestinesi? Tutte le persone che sono qui? È una questione cruciale e non è nemmeno difficile immaginarlo, perché davvero potrebbero farlo. Il problema è che, sì, la gente di tutto il mondo sta marciando e protestando contro i propri governi, ma purtroppo il potere è solo nelle mani dei governi stessi. Ecco perché credo fermamente che al mondo non importi nulla di noi.
Com'è la situazione della popolazione civile dove ti trovi tu? C'è cibo a disposizione? Se manca, da quanto tempo è difficile trovarne? Dal punto di vista della sanità, che tipo di assistenza c'è? Ci sono ospedali o presidi sanitari che funzionano dove ti trovi ora? Le persone ferite, malate, anziane, i bambini, hanno una qualche forma di assistenza?
I will answer this question about...
Per quel che riguarda la situazione della popolazione civile, direi che c'è una grave carenza di aiuti umanitari, cibo, assistenza sanitaria e vorrei aggiungere anche strutture sanitarie, cioè luoghi dove le persone possano venire evacuate, luoghi dove condurre una vita normale, dignitosa. Negli ultimi 2 giorni sono arrivati aiuti umanitari, ma stiamo parlando di 20-30 camion. Ogni camion poteva caricare al massimo 20 pallet di farina di grano. Non bastano assolutamente. Lasciatemi descrivere la fame estrema di un intero quartiere. Parlerò solo della zona in cui mi trovo adesso. Vi parlo in maniera chiara e del tutto onesta. Anche a casa mia non abbiamo cibo adeguato, cibo, qualcosa con cui nutrirsi, nemmeno acqua potabile, ospedali, parliamo allora degli ospedali, ieri e anche l'altro giorno era l'ospedale Al-Aqsa, che è l'ospedale principale di Dair al-Balah e che è carente di quasi tutto, non ci sono kit igienici, non ci sono attrezzature mediche adeguate, è quasi impossibile fornire cure mediche adeguate. Quindi gli anziani, i feriti, i malati, ma anche i bambini vivono in condizioni disperate, non dignitose, difficili. La gente sopravviverà, certo, sopravviverà anche senza nulla, ok? Perché è nella nostra natura di esseri umani. Ma è giusto sopravvivere senza nulla. È giusto sopravvivere senza alcuna decenza, senza alcuna dignità. Questo è il problema principale di cui sto parlando. E ovviamente potremmo anche non sopravvivere. Questo è altrettanto certo. Non tutti sopravviveranno. Mentre sto registrando queste parole, voglio dire alle persone che le ascolteranno, forse questa sarà l'ultima cosa che registrerò. Ecco perché penso che questa follia non abbia alcun senso.
Quali sono le cose più importanti, secondo te, che bisogna raccontare di quello che sta avvenendo a Gaza? Qui in Italia arrivano poche notizie ed è importante che invece si conoscano più cose possibili, non solo sulla guerra, ma anche sulla quotidianità delle persone, su quello che vivono tutti i giorni. Cos'è importante sapere dal tuo punto di vista?
So the last question, I do not know.
Cosa dovrebbero capire o sapere le persone in Italia su tutto ciò che sta accadendo qui? Credo che le notizie possano solo raccontare, dire che sì, ci sono dei massacri nei confronti di un gruppo di persone. Ma dovreste chiedervi perché succede questo. Lasciatemi fare un esempio. Immaginiamo che ci sia una persona che uccide. Facciamo un esempio immaginario. Una persona che ha una grande fattoria e in questa fattoria ci sono molti animali di vario tipo. Ogni giorno questa persona filma il modo in cui uccide un animale al giorno. Gli spara in testa oppure lo brucia vivo. Tu lo fermeresti o faresti qualcosa per combattere queste persone, anche se lui è il proprietario di questi animali? E magari lui potrebbe dire, ok, io li uccido per mangiarli, o altre storie, ma la verità è che li uccide in modo disumano, li uccide nel modo più crudele, bruciandoli, macellandoli oppure sparando loro alla testa. Come ascoltatore in questo momento ti sto chiedendo, non risponderesti o rimarresti in silenzio senza fare nulla se dovessi vedere queste cose in televisione ogni giorno? Quindi non ho bisogno di dirti cosa sta succedendo, sai già cosa sta succedendo perché lo vedi in televisione. Credo che il problema principale sia questo. Se fossi al tuo posto, mi odierei davvero per non essere in grado di fare qualcosa. Credo che questo sia il problema principale di qualsiasi essere umano e di qualsiasi persona al di fuori di Gaza, in Italia o in qualsiasi altro posto del mondo, che sa tutto ciò che sta accadendo e non può fare nulla. Credo che si senta davvero impotente, davvero impotente, che non può fare nulla di ciò che vorrebbe. Sì, si sente davvero impotente. E questo è qualcosa, credo, di davvero doloroso. Se qualcuno vuole fare qualcosa, e anche se fa tutto ciò che è in suo potere, con tutta la sua forza, non cambierà nulla. Provo davvero compassione per chiunque viva questa sofferenza.
Termina qui il primo episodio di Cronache da Gaza, prodotto da Radio Città Aperte, a cura del sottoscritto Alessio Ramaccioni e di Valentino De Luca. Ringraziamo Chiara Vesani e Pablo Castellani per il fondamentale contributo, senza il quale non sarebbe stato possibile neanche immaginarla questa produzione. Ma ringraziamo soprattutto Ahmad, il nostro corrispondente, per il coraggio, la professionalità, la dedizione. Vi aspettiamo con il secondo episodio, seguiteci su www.radiocittaperta.it e sulle piattaforme social di Radio Città Aperta, dove comunicheremo la data di uscita di tutti i prossimi episodi.
cronache da Gaza.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
E rieccoci dunque qui, ritornati in diretta a Danubi nella sezione Voci contro la guerra. Allora, Ovadia, questa era la poesia di Prévert, Le discours sulla paix. Mi perdonerà la pronuncia francese veramente non impeccabile, in cui un politico, parlando alla folla e riempiendosi la bocca in maniera retorica della pace, per un momento stordito dalla sua stessa retorica, rimane a bocca spalancata e dentro la bocca mostra la carie. Le sue parole di pace nascondono la delicata questione di denaro. È così anche per analizzare, nonostante siano passati diversi decenni dalla poesia di Prévert, vale ancora, secondo lei, questo tipo di analisi, o almeno cominciare da questo tipo di analisi per vedere i tempi in cui stiamo vivendo?
Ma Prévert è sempre una suggestione affascinante, un poeta così insieme delicato e così pregnante. C'è un detto francese sul quale possiamo riflettere, che è l'argent fait la guerre, i soldi fanno la guerra, che può essere anche ribaltato: la guerre fait l'argent. Oggi le guerre producono grande guadagno economico a quelle strutture multinazionali o finanziarie che di guerra campano. Nessuno farebbe una guerra in perdita economica. Quelli che ci perdono sono sempre gli ultimi, i poveracci, quelli che muoiono sotto le bombe, o quei giovani che vengono mandati sensatamente a combattere. E questo è quello che penso io. Adesso questo spirito guerrafondaio che ha preso la dirigenza europea, che a me sembra intanto totalmente incapace, non ha saputo fare niente di intelligente per uscire da questa congiuntura, avrebbe potuto svolgere un ruolo importante, non l'ha fatto, perché abbiamo dei governanti europei che sono incapaci e imbelli, e la guerra, agitare lo spirito della guerra, serve loro a salvare diciamo la propria poltrona, niente più che questo.
Ovadia, recentemente, insomma, a inizio mese ci sono state delle manifestazioni di segno opposto. L'opinione pubblica si è divisa, potremmo dire che nella terra dei Guelfi e Ghibellini il dividersi sulle questioni fa un po' parte dello spirito nazionale. Questa volta però le piazze, nelle piazze si sono ritrovati, nelle piazze contrapposte, nelle piazze differenti, si sono ritrovate anche persone che magari nel quotidiano hanno condiviso un percorso sociale, politico, anche comune, fino però ad arrivare a questo momento in cui poi quando c'è stato da scegliere che parte stare, anche se è un'espressione che insomma non mi piace molto perché esemplifica molto, taglia molto con l'accetta, si sono ritrovati in due parti differenti. Questa cosa che le sto dicendo è resa, diciamo, in maniera grafica, secondo me, molto bene dal vignettista Vauro, che pochi giorni fa, insomma, ha fatto una vignetta dove il suo classico personaggio, proprio riconoscibile, di Vauro, sta andando alla manifestazione della pace con la bandiera arcobaleno, e sul suo cammino in direzione contraria incontra un altro personaggio iconico dei fumetti, del disegno, ovvero l'operaio Cipputi di Altan. E Vauro, e il personaggio di Vauro, dice a Cipputi: «E Cipputi, ma dove andate? Per di qua!» Perché Cipputi con un'altra compagna operaia stanno andando con la bandiera dell'Europa, evidentemente nella piazza di Michele Serra, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire questa vignetta, però? Mostra che è vero, stanno andando in posizioni differenti, in posti differenti, ma come si rivolge uno all'altro vuol dire che c'è una sorta di amicizia, si sono riconosciuti che fino magari a quel momento hanno fatto delle battaglie comuni. Ecco, una cosa particolare, e lo chiedo a lei, Ovadia, in queste piazze differenti, lei ha visto proprio una contrapposizione o però vi erano delle persone che in un'epoca di diverse sfumature hanno scelto una piazza o l'altra, magari persone, ripeto, che fino a quel momento per altre questioni, per altre battaglie, magari hanno condiviso anche la medesima posizione?
Guardi, io credo che la piazza per l'Europa sia stata una piazza profondamente ambigua. Nella cultura progressista, nella cultura della sinistra, la guerra è sempre stata respinta e non c'è bisogno, per respingere la guerra, di essere dei marxisti trinariciuti. Quando i nostri padri costituenti hanno scritto questo documento, che a mio parere è sacrale, all'articolo 11 hanno messo una parola molto molto chiara: l'Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Non c'è una guerra giusta. Le controversie internazionali si risolvono facendo paziente ricorso alla diplomazia. Prendere il detto dei romani, si vis pacem para bellum, è un po' una truffa, perché i romani avevano un impero e si sa che gli imperi non accettano i dissensi, ma quello slogan è uno slogan imperialista, al quale è giunta l'ora di contrapporre, chiamiamolo uno slogan, per entrare in una nuova epoca: si dis pacem para pacem.
E poi, Ovadia, la saluto, sono Alessio De Maccioni in alta voce della trasmissione. E poi, Ovadia, lei giustamente si è riferito all'articolo della Costituzione chiarissimo, lampante, si è riferito alla cultura progressista di sinistra, ma di una sinistra ampia, no? Perché comunque le varie tradizioni della sinistra tutte riportano più o meno alla pace. Eppure più passa il tempo e più è difficile fare un discorso di pace che sia compreso, magari non tanto dalla società, no? da quelli che poi subiscono gli effetti della guerra, no? Vostre le guerre, nostri morti, diceva lo striscione di una manifestazione qualche anno fa, secondo me molto esplicativo. Però effettivamente, faccio l'esempio pratico della guerra in Ucraina, è dal 24 febbraio del 2022 che il discorso di chi dice si vis pacem para pacem è tacciato di volta in volta di discorso di parte, discorso ingenuo, discorso sciocco, discorso fuori dalla storia. E questo da una da una pletora veramente bipartisan di voci.
Mi scusi, ma io ho... Questa è la posizione del mainstream.
Esattamente.
La guerra in Ucraina, se si vuole fare un'analisi della guerra in Ucraina, bisogna fare un'analisi critica seria. Alcuni studiosi americani l'hanno fatta, non mi riferisco a studiosi russi, americani. Cito il caso del lucidissimo economista Jeffrey Sachs, che oltretutto è stato anche, ha collaborato anche con progetti di segno, in passato, di segno conservatore e anche di segno reazionario. Ma Jeffrey Sachs, di fronte a questa guerra, ha preso una posizione adamantina. Basta andare a sentire il suo discorso al Parlamento europeo, dicendo: non andate a Kiev a parlare, andate a Mosca a parlare. Secondo, la guerra per molti osservatori, fra cui militari di altissimo livello, come il nostro generale Fabio Mini, che è stato capo di Stato Maggiore della NATO sud-est. Se si leggono le analisi approfondite, non la contrapposizione ideologica aggredito-aggressore, data a priori come scelto già l'aggredito all'aggressore, ma andare a capire che cosa è successo dal 2014. Andare a capire perché la NATO ha raddoppiato il suo territorio andando proprio a lambire i confini della Federazione Russa. C'è un librino, per esempio, di uno studioso americano che si chiama Benjamin Abelow, che si intitola "Come l'Occidente ha preparato la guerra in Ucraina". Quindi, o si vuole andare non a un discorso da talk show, perché nei talk show non si impara niente, non servono a niente. Le grandi analisi critiche si trovano nei libri, si trovano sulla rete, e bisogna andare a leggere le analisi critiche di studiosi che si occupano di queste questioni, non solo per competenza, ma da anni si occupano di queste questioni. Poi arriva il giornalista di turno che ha preso una posizione perché tiene famiglia.
Esattamente.
Perché lei, lo dico apertis verbis et rotundo, lei non scrive sul Corriere della Sera se ha una posizione diversa dal mainstream. Non si scrive su Repubblica se hai una posizione diversa dal mainstream. Allora, chi ha quel bellissimo posto di lavoro ben retribuito, sceglie da che parte stare. Ma è una questione di scelta di fazione. Io, personalmente, io Manio Vadia, sono un teatrante che campa del suo lavoro, non ho santi in paradiso, non ho tessere di partito, non ho interessi di parte. Quello che dico lo dico perché lo penso, magari mi sbaglio anche, ma sicuramente non sono influenzato da ragioni di convenienza personale, perché io dalle mie posizioni, in particolare quella sul Medio Oriente che riguarda l'annoso conflitto israelo-palestinese, io ho preso la parte totalmente del popolo palestinese, denunciando il sionismo come un'ideologia criminale genocidaria. Non ho tratto nessun vantaggio per me,
anzi
ho ricevuto solo danni.
E questo è molto evidente. Volendo tornare a quello che è un pochino il filo rosso di questa trasmissione, le faccio quindi una domanda sulla base, quindi, per riuscire a imporre, a far sentire delle voci contro la guerra, bisognerebbe provare a tornare alla complessità dell'analisi, perché più si semplifica, potrebbe essere questo già un primo punto, più si semplifica e più viene fuori quell'approccio mainstream e fazioso, che è quello che tacita il confronto sull'Ucraina, tacita il confronto sulla Palestina, lasciando spazio solo alle posizioni che poi sono quelle di convenienza.
Cioè tu dici Alessio, la via della semplificazione, sebbene possa sembrare neutra, porta o tende più alla guerra.
Potrebbe essere questo un modo di vedere la cosa, Ovadia?
Esattamente, bisogna accogliere la categoria della complessità e bisogna confrontarsi con gli studiosi, non con i giornalisti. Questo... Noi abbiamo bisogno di persone che ci raccontino tutto il formarsi del conflitto, il formarsi, le ragioni, ma non solo le ragioni, l'analisi critica, perché io ho sentito ripetere come una letania idiota: Israele deve difendersi. Israele sono decenni che non si difende, ma aggredisce, perché il popolo palestinese è stato sottoposto a destazione. Basta andare a farsi un viaggio lì. Solo che chi la questione israelo-palestinese la deve descrivere avendo un partito preso, io ho visto tanti ultimamente cambiare la posizione. Per anni sono stato isolato, non solo io, ma anche per esempio associazioni come la Pace Palestina della grandissima Luisa Morgantini. Siamo stati isolati noi che segnalavamo quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Sono 40 anni che lo segnalo. Ricevevo insulti, maledizioni e nel migliore dei casi i progressisti mi dicevano: tu sei un estremista, si sa. Ma non davano alle mie parole lo spazio per essere accolte ed essere criticamente affrontate. C'era già il muro a priori. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Falso. Perché una democrazia non opprime un intero popolo, non occupa le sue terre, non gliene ruba, non viola sistematicamente ogni risoluzione dell'ONU. E ogni risoluzione della Convenzione di Ginevra. Non è una cosa che fa una democrazia. Però queste cose qui sono state respinte a priori. Io ho segnalato in articoli, in messaggi, queste cose, ma io sono un teatrante che è anche un attivista per i diritti. Ma persone ben più autorevoli di me hanno fatto vedere queste cose, incaricati dell'ONU. Ci sono stati degli studi dell'ONU su quello che succedeva in quello scacchiere, e i quali sono stati, le loro relazioni dettagliatissime sono state bloccate dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza, perché gli Stati Uniti sono stati sodali di Israele, non potevano essere interlocutore. E addirittura oggi ci sono molti autorevoli studiosi statunitensi che dicono che la politica mediorientale degli Stati Uniti d'America l'hanno fatta i governi israeliani.
Ovadia,
erano
prego. Ovadia, senta, io una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni dopo lo svolgimento delle manifestazioni nelle due differenti piazze è stata, e ritorno un po' alla suggestione del mio collega Alessio Ramaccione all'inizio, cioè il fatto che ormai sono anni da quando è cominciato questo conflitto che appena apri bocca subito vieni iscritto tra i putiniani, gli atlantisti e questo e quello, senza, e quindi questo si allaccia alla complessità eccetera eccetera. Ecco, una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni è che aver espresso contrarietà al programma Rearm Europe, che adesso vabbè ha pure cambiato nome, però insomma è nato come Rearm Europe, ovvero, lo ricordo ai nostri ascoltatori, 800 miliardi in 4 anni distribuiti nei diversi paesi dell'Unione Europea volti al riarmo, eccetera eccetera. L'opporsi a questa visione e a questa ingente spesa volta al riarmo piuttosto che al welfare, eccetera eccetera, va contro e quindi esprime un'idea contraria tout court proprio all'Europa e all'idea di Unione Europea. Noi,
non
io,
è vero.
Infatti era proprio lì dove volevo arrivare. Lei che cosa ne pensa?
Posso dirle una cosa? Nessuno risponde alla dignità dell'argomento. Se io dico, voi dite date le armi all'Ucraina perché l'Ucraina si deve difendere dall'invasore russo, e una volta in televisione ho fatto una domanda, e ai curdi perché non diamo le armi visto che il sultano turco li sta massacrando da decenni? Li abbiamo fatti combattere quando ci serviva contro l'ISIS e poi li abbiamo mollati. Allora, crediamo ai diritti dei popoli, e il diritto del popolo curdo dov'è? Allora, la falsa coscienza e la retorica dell'Occidente è lì da vedere. L'Occidente è ancora colonialista e razzista. Allora, l'evento del 7 ottobre è stato analizzato a ricercare vittima per vittima, episodio. I palestinesi subiscono questa violenza da decenni, con tutte le operazioni in margine, protettivo, piombo, fuso. Però il problema è questo, che se uno è bianco caucasico allora conta come individuo, se invece è semita o altro è massa indifferenziata. E io a Granarolo, dove c'è una fabbrica di arti artificiali, andando a parlare della questione israelo-palestinese, ho visto un bambino amputato a tutte e due le gambine appena sotto il ginocchio, che giocava con dei balocchini, perché lui è un bambino. E quel bambino è stato amputato bilateralmente senza anestesia. Allora, io per esempio subisco un bombardamento sui profili YouTube di una signora, un'ebrea romana, che mette i due bambini che sono stati uccisi o sono morti, quei due bambini con i capelli rossi, migliaia di volte, con una musica melensa, l'americana, eccetera, fatta apposta. Non c'è mezza immagine per un bambino palestinese, e ne sono morti migliaia e migliaia. Quindi c'è già un cortocircuito a mente. L'Occidente è razzista, colonialista e razzista ancora oggi.
Ovadia, per provare, anche se è difficilissimo, ci rendiamo conto, a concludere il ragionamento, ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione. Sulla base quindi di tutte queste considerazioni, che sono assolutamente realistiche, l'Occidente è democratico con chi è uguale a lui e con chi è simile a lui, con chi è diverso da lui è tutto fuorché democratico, come si fa oggi, in che modo si può oggi essere una voce contro la guerra in questo contesto, in questo contesto sociale, politico, economico, mediatico, quello dell'Occidente, e provare ad essere ascoltati? Qual è un modo? Perché pare veramente difficile.
Allora, la mia opinione è che non si debba mai cedere né alla stanchezza né al cinismo, e continuare dovunque sia possibile a continuare a dire le cose in cui si crede, che sono state viste, su cui c'è una documentazione interminabile. Io per vedere cosa hanno fatto gli israeliani in quello scacchiere non ho bisogno di andare a vedere dei siti palestinesi o arabi. Basta che veda il sito israeliano di difesa dei diritti umani che si chiama Beit Shelem. Vedo tutte le violenze perpetrate dall'esercito israeliano contro il popolo palestinese, in particolare i suoi soggetti più deboli. Basta che ascolti le conferenze o legga i libri del professor Ilan Pappé, grandissimo storico israeliano, del giornalista Gidon Levi di Haaretz, israeliano, che segue le violenze perpetrate dagli israeliani contro i palestinesi da 40 anni giorno dopo giorno. Devo, per capire che si tratta di un genocidio, non ho bisogno di leggere siti di centri sociali, basta che legga i contributi del professor Amos Goldberg, che ha definito ciò che gli israeliani fanno ai palestinesi a casa genocidio. Professor Amos Goldberg è professore di storia dell'Olocausto nella sezione storia ebraica dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Ovadia, la sua posizione è molto chiara, come si può essere, chiedeva il collega Ramaccioni, al giorno d'oggi, un periodo così difficile, sotto tanti punti di vista, una voce contro la guerra, e lei, insomma, il suo punto di vista, come lo è lei, ce l'ha spiegato in maniera netta, in maniera chiara. A noi non rimane che ringraziarla per il suo contributo, salutarla, insomma, e ringraziarla ancora, stavo dicendo, per essere intervenuto qui a Radio Città Aperta. Ovadia, grazie davvero.
Grazie anche per l'impegno reale e per la pace che lei ha sempre messo in campo.
Grazie a voi per l'invito, ancora ai vostri ascoltatori tutto il mio affetto e l'attenzione. Grazie.
Una buona serata, Ovadia. Grazie.
Di cuore.
Gioca di incastri degli altri suoni.
Noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro.
Il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
Tiene Maradona, lo marca Andó, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
We'll be right back.
E di nuovo qui il giovedì sera alle 22, Diego Armando, il calcio della malattia. Dopo la pausa della scorsa settimana non siamo andati in diretta per problemi di natura atmosferica, ebbene sì, diluviava e banalmente, nonostante nel 2025 possa sembrare incredibile, no? Questa notizia non ce l'ho fatta arrivare perché pioveva appunto troppo, ma recuperiamo oggi, lo facciamo con il ritorno, mi pare, no? Il ritorno in forma ufficiale di Piero Capponi. Ciao Piero.
Buonasera, sì, un ritorno. Abbiamo avuto qualche problemino e sembra risolto.
Tagliando, hai fatto un tagliando, come si dice.
Diciamo, no? Fatto un tagliando, esattamente. Diciamo così. Sono molto contento di essere qui.
E noi che tu ci sia. Noi, io uso un plurale, ma sono da solo, sai, il nostro amico, sì. Caro amico Marco Bosco ha fatto un po' così.
Sì. È l'unico anno altri, lo chiamerò così a partire da ora.
Allora, io vabbè, parto subito con l'aspetto juventino della questione. Pare che per la seconda volta almeno Antonio Conte ci abbia fatto una bella pernacchia stasera. Fino a due ore fa sembrava certo il suo ritorno sulla panchina della Juve, adesso pare che insomma in questo secondo incontro Fiume con De Laurentiis si abbia definito insomma la permanenza a Napoli per un'altra stagione, quindi noi bianconeri, i juventini, ci ritroviamo con Tudor allenatore, che è anche Giuntoli se ne sta andando, però questa notizia forse ti fa piacere.
No, non mi fa piacere perché evidentemente è la dimostrazione di uno sbaglio che abbiamo fatto. Se dovesse andare via anche Giuntoli, no? Chiaramente abbiamo fatto una scommessa l'anno scorso per un certo tipo di direttore sportivo e per un certo tipo di allenatore, purtroppo non ha funzionato, però stravolgere tutto così non mi sembra nemmeno la soluzione, cioè mi sembra che ci sono delle idee un po' confuse nella Juventus. La buona notizia invece secondo me è proprio che in queste ultime ore ho visto la presidenza, la proprietà più che la presidenza, molti operativi con l'idea di far tornare determinate persone nella struttura societaria, cosa che c'era bisogno. Il presidente del Tolosa è stata una persona abbastanza preparata, quindi mi sembra un'ottima
sì, anche a me dico la verità, non lo conoscevo bene, mi sono informato in questi ultimi due
io
giorni.
Lo conoscevo per altre ragioni, ma però diciamo che mi sono informato ancora meglio e chiaramente si è confermato il fatto che sia una persona in gamba e chiaramente è venuto a fiscalizzare il lavoro di Giuntoli o di chi sia il direttore sportivo, perché chiaramente i 200 milioni spesi l'anno scorso in giocatori che hanno giocato poco e male chiaramente sono stati un problema, no? È chiaro che la proprietà non se lo può permettere. I conti l'ultimo semestre sono in positivo, quello mi sembra l'altra buona notizia, grazie al lavoro fatto sporco da Giuntoli, quello bisogna dirlo, che almeno il lavoro di riduzione del budget l'ha fatto bene. E il discorso di Conte, ma forse capisco che Conte è un po' il capello del Real Madrid, sai che il Real Madrid quando non vinceva chiamava capello, arrivava, vinceva, se ne riandava, no? Era un po' la loro carta in questo senso. Conte ha fatto ancora un'annata straordinaria a Napoli, ha vinto uno scudetto probabilmente inaspettato senza i due giocatori più forti della rosa e chiaramente era un po' l'idea di vincere subito, ma io onestamente sono contento ora perché non sono un contiano, mi sembra un grande allenatore ma non mi sta molto simpatico, ma soprattutto non è un problema di simpatia, è un problema di struttura stessa della squadra e di idea che c'era per fare questa squadra, no? Cioè, si stravolge, cioè, fra Motta e Conte c'è una differenza per me, un abisso fra i due, quindi
certo.
non lo vedevo una scelta molto seria, era molto d'emergenza, no? un po' d'emergenza. Comunque vedremo se rimane Tudor o vedremo se arriva un allenatore nuovo, che in questo momento non saprei nemmeno chi, anche perché poi sai, la Juve si fa esperimenti, ma fa molto esperimento italiano, no? In questo senso, cioè, un allenatore di un mercato straniero non verrà mai alla Juve, o mai dire mai, cioè, ma è difficile che venga la Juve, quindi si continua a provare con queste soluzioni con l'allenatore un po' di moda, però visto che l'italiano è stato confermato
Allegri andava al Milan
è ufficiale, ma non credo tornasse Allegri, credo,
no
credo sì, che lo vedevo però. Abbastanza difficile, cioè voglio dire, quello sarebbe stato un po' ancora più clamoroso, però a partire da lì diciamo di una di spessore Juve o presunto spessore Juve, non lo so, torniamo a non saprei che dirti in questo momento, no? Suggestioni varie, ma non c'è questo nome che viene fuori, quindi il rischio che ci teniamo Tudor, che poi insomma ha fatto il suo onesto lavoro, non è diciamo da poco, cioè probabilmente rimarrà lui, insomma.
non fa molto sognare,
No, non fa sognare, esattamente. Cioè, il vero problema è che non fa sognare, per quello secondo me non è stato ancora confermato, nonostante si sia guadagnato la conferma sul campo, no? Perché lui aveva una clausola, certo, che tornava in Champions, se arrivava in Champions poteva rimanere, però chiaramente non fa sognare, cioè non è un allenatore che fa sognare. Però chi fa sognare, capito? Che ne so, ti ripeto, se usciamo dall'Italia, sì, ci so qualche nome da mettere sul piatto, ma in Italia lo vedo abbastanza difficile, non vedo nessuno. Se prendiamo Palladino, che ne so,
no, allora, io ti dico, allora, se devo pensare a una scossa, a un elettroshock per i calciatori, perché il problema è anche che noi dobbiamo un po' rimettere vita a una rosa che, per carità, non è fra le rose più di livello della Juve che abbiamo visto, ma non è così drammatico. Cioè, secondo me, cioè, purtroppo è stata allenata molto male quest'anno, perché non è così, non è così drammatico. Allora mi viene in mente,
fra di noi che siamo juventini da parecchio, è la rosa più scarsa della storia della Juventus, probabilmente. Non mi ricordo una rosa più scarsa.
Beh, forse chiaramente... l'epoca quando c'era Zavarov.